Ok, allora buonasera a tutti. Cominciamo col primo punto all'ordine del giorno.
No, l'appello.
Ah, scusate. Posso avere l'elenco dei...
No, lo faccio io.
Ah, va bene. Ah.
Va bene, allora, intanto sono le ore 20 e 37. Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Baccolini Tiziana.
Presente.
Guerra Luigi.
Presente.
Ruizzo Alessio.
Presente.
Zoboli Maria Cristina.
Presente.
Celeghini Lucilla ha giustificato l'assenza. Caiumi Chiara. Ferri Cosetta,
presente.
Brescancina Renato,
presente.
Pastena Nicola,
presente.
Pirondi Stefania,
presente.
Belviso Umberto,
presente.
Contursi Monica,
presente.
Grella Antonio,
presente.
Marotta Marzia,
presente.
Guerzoni Barbara ha giustificato l'assenza, Vaccari Cinzia,
presente.
Zabatti Giacomo,
presente.
L'assemblea è validamente costituita.
Perfetto. Allora, cominciamo col primo punto all'ordine del giorno. Quindi?
Devi indicarli.
Ah, li decido io?
Sì. Chiede lei la disponibilità.
Chi è disponibile? Vabbè. Giacomo. E poi ne manca uno, allora. Chi è che si offre?
Chi sono?
Allora, Caiumi Chiara. Zavatti Giacomo e Brescangin Renato. Beh, allora, primo punto all'ODG, commissioni consigliari permanenti, provvedimenti, relazione del sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Si tratta di andare in approvazione e quindi di costituire le commissioni consigliari permanenti, così come prevede lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale. La proposta che viene avanzata è quella di mantenere lo stesso numero di commissioni che erano presenti nella consigliatura precedente, con alcune variazioni sulle tematiche di competenza, perché il ragionamento è stato fatto rispetto alle quelli che sono i progetti e le attività principali, quindi legate al programma di questa consigliatura e legate anche a quelle che sono le deleghe affidate agli assessori. Quindi la proposta che questa sera la votazione è semplicemente riferita al numero di commissioni, alle tematiche di competenza e al numero di componenti. Successivamente, nel prossimo consiglio, quindi entro 60 giorni come previsto dal regolamento, devono poi essere individuati quelli che sono i componenti che eleggeranno all'interno della commissione il presidente, la figura del presidente di commissione e del vicepresidente. Le quattro commissioni che vengono proposte sono la prima commissione, programmazione d'uso del territorio, ambiente, sviluppo sostenibile, lavori pubblici, patrimonio, mobilità e viabilità. La Commissione 2, politiche di bilancio, risorse umane, organizzazione, partecipazione e informazione, città digitale. La terza Commissione, politiche culturali, educative, giovanili, sociosanitarie, sport, volontariato, pace ed intercultura. E la quarta commissione, centro storico, turismo, sviluppo economico, sicurezze, coesione sociale.
Bene, c'è qualche intervento in merito? Ok, quindi possiamo votare in forma palese, quindi per alzata di mano, ok? Allora, favorevoli? Sì. Quindi astenuti 0, contrari 0. Benissimo. Secondo punto all'ordine del giorno, Commissione consigliare di controllo e garanzia, provvedimenti, la sindaca relaziona.
Sì, questa è una commissione prevista dalla normativa e la norma... Non so, sono io che... Scusate. E quindi viene istituita questa commissione, l'unica differenza rispetto alle altre è che la presidenza di questa commissione spetta alla minoranza, quindi noi stasera votiamo l'istituzione, il numero dei componenti sempre 7 e il passaggio successivo nel momento in cui andremo a definire quali sono i componenti chiederemo anche alla minoranza di esplicitare insomma se hanno individuato il presidente che sarà votato all'interno della minoranza stessa. Solo nel caso in cui non ci fosse un accordo e quindi il voto all'interno della minoranza parteciperebbe alla votazione tutto il Consiglio Comunale.
Allora, chiedo ancora se c'è qualche intervento in merito a quanto detto dalla sindaca. Nessuno. Quindi passiamo alla votazione palese. Favorevoli? Quindi astenuti 0 e contrari 0. Bene, passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno numero 3, del punto numero 3. Delibera di giunta comunale numero 91 del 6 giugno, avente ad oggetto il prelevamento dal fondo di riserva e fondo di riserva di cassa. Comunicazione al Consiglio Comunale. Il relatore è l'assessore Enrico Peccinini, al quale passo la parola.
Grazie Presidente, buonasera ai consiglieri. Questa delibera, come ha detto il Presidente, è una mera comunicazione relativa a un prelievo del fondo di riserva per un importo di 5.800 euro che si è reso necessario per la costituzione in giudizio in merito a un ricorso presentato in tema di urbanistica.
Benissimo. Qualche intervento da parte di...
No, non c'è.
È una presa d'atto, giusto?
No, comunicazione.
Ah, qua c'è scritto il Consiglio Comunale ne prende atto, però, quindi è una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale. Ordine del giorno numero 4. Delibera di giunta comunale numero 97 del 13 giugno 2024, avente ad oggetto prelevamento dal fondo di riserva e fondo di riserva di cassa. Comunicazione al Consiglio Comunale e relazione all'assessore Enrico Piccinini.
Anche in questo caso si tratta di una comunicazione di un prelievo che è stato fatto nel corso del mese di giugno per 12.075 euro necessari per gli onorari relativi al secondo turno delle recenti elezioni amministrative.
Sì, anche qua facciamo una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Approvazione, il numero 5, approvazione dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio nell'esercizio 2024. Relazione all'assessore Enrico Piccinini.
In questo caso invece sarà un pochino più di tempo rispetto ai punti precedenti. Allora, questo lo dico per i consiglieri neoeletti, è un adempimento obbligatorio della fine del mese di luglio con il quale si va a verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e si vanno eventualmente ad operare delle variazioni sul bilancio. Nella relazione che vi è stata consegnata trovate la parte relativa agli equilibri di bilancio e alle operazioni che sono stati fatti sui residui attivi e passivi che darei per assodate, nel senso che non semplicemente verifica lo stato attuale delle cose, gli equilibri sono rispettati. Vado invece a illustrarvi le operazioni che si fanno che sono state fatte in questi mesi e si prevedono di fare per i mesi futuri relativamente al bilancio comunale. Allora, va detto che la verifica delle entrate ha dato un risultato in linea con le previsioni. Vi sono circa 80.000 euro di maggiori incassi di IRPEF relativi agli acconti. Non si ritiene di dover adeguare la voce di bilancio in termini prudenziali in attesa di vedere che cosa succederà poi con il saldo a fine anno. Viene fatta invece una leggera riduzione del fondo di solidarietà comunale, quindi un trasferimento dal governo, di circa poco meno di 30.000 euro rispetto alla previsione iniziale. Sul fronte dell'evasione tributaria sono già state accertate le previsioni di bilancio pari a 250.000 euro, di cui 160.000 circa sono già stati anche effettivamente incassati. La previsione sul canone unico patrimoniale è in linea con le previsioni, sono addirittura in aumento per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico, mentre è sostanzialmente equivalente per le esposizioni pubblicitarie, e i proventi da servizi nel settore scuola sono annullati in quanto il servizio ora è gestito direttamente dall'Unione e quindi queste entrate, come le relative spese, non rientrano più sul bilancio del Comune di Nonantola ma si trovano direttamente in quello dell'Unione. Sul fronte dei permessi di costruire sono stati accertati circa 300.000 euro rispetto a una previsione di 1.000.000 di euro. Anche qui non si ritiene di dover fare alcuna variazione rispetto alla previsione iniziale, in quanto manca ancora un semestre per poter realizzare l'obiettivo che era stato stimato all'epoca come un obiettivo abbastanza ragionevole. Si vedrà poi con la situazione a fine anno per eventualmente adeguare questa posta in bilancio. Vengo infine alle variazioni che sono inserite nella manovra di salvaguardia. Allora, su parte corrente del bilancio non vi sono cose particolarmente significative da segnalare, se non una normale gestione delle poste di bilancio, e trovate nella relazione, come di consueto, le operazioni che hanno movimentato più di 14.000 euro. Vado a segnalare che sono incassati, ma saranno poi anche girati all'Unione, 34.000 euro per il potenziamento dei servizi nido. Fanno riferimento a un numero di posti che è stato possibile incrementare già nell'anno che si è concluso con dei trasferimenti statali e soprattutto regionali. Vi sono delle variazioni di trasferimenti del tutto in linea con i normali assestamenti tra le previsioni e il corso d'anno per quello che riguarda i trasferimenti dallo Stato. Su questo però va segnalato anche che lo Stato ha richiesto la restituzione di una quota di trasferimenti per la nuova spending review che ha imposto il governo, e questo incide sulla capacità di spesa corrente del nostro comune. Viene registrato a bilancio il contributo per la comunità energetica rinnovabile recentemente costituita, sono 23.000 euro a fronte di un progetto che complessivamente ne quota 25.000, leggermente abbondanti, e È significativo anche lo stanziamento dei proventi per vendita energia elettrica, che però si compensa con i trasferimenti al GSE, quindi per noi è una partita di giro che complessivamente cuba 55.000 euro. E le altre, ripeto, a parte spese legate all'elettorale, non c'è molto da segnalare. Non si registrano minori entrate correnti sul bilancio. Sulle spese si va sostanzialmente di pari passo per buona parte con i trasferimenti che sono arrivati. Segnalo tuttavia una spesa di 54.000 euro in aumento sul fronte delle bollette relative ai canoni energetici, gas e luce, e un incremento di 18.000 euro sul rimborso degli tassi di interesse per dei finanziamenti accesi in precedenza, e anche questo è legato a un andamento di mercato che ci troviamo già da tempo. Le spese di personale seguono l'andamento del personale, quindi sono previsti i rimborsi necessari agli altri comuni per persone comandate da altri comuni su Nonantola, e sono previste anche le quote eventualmente per i concorsi che si andranno ad attivare nel corso di questo secondo semestre, come peraltro era già anche nel bilancio. Vi sono infine alcune spese potenziali che andiamo già a segnare, nel senso che sono più che potenziali certe, cioè andiamo a segnare 20.000 euro di spese per consultazioni elettorali da effettuare nel secondo semestre, perché sappiamo che ci saranno le regionali. Minori spese correnti, anche in questo caso nulla di significativo, i fondi sono tutti riaggiornati alle quote necessarie. Faccio solo presente che gli oneri, maggiori oneri sulle spese energetiche sono coperti con avanzo di amministrazione. Mentre diciamo la parte più importante come movimentazione che viene fatto sul bilancio riguarda la quota capitale. Abbiamo da un lato maggiori entrate e relative maggiori spese in conto capitale. Abbiamo già registrato 100.000 euro di incassi per riscatto di onere PEP a fronte di una previsione di 10.000 euro iniziali. Questi 90.000 euro di incassi registrati permettono di coprire delle spese da finanziare con quota capitale. In particolare si tratta di 25.000 euro di restituzione di oneri per interventi edilizi non realizzati, 42.000 euro che corrispondono alla quota di finanziamento, di cofinanziamento per essere più precisi, di un progetto di potenziamento di infrastrutture verdi e blu, che nel nostro caso riguarda il parco del quartiere San Francesco, che è stato finanziato per 120.000 euro dalla Regione e per 40.000 euro invece richiede la quota di cofinanziamento del Comune, che trovano copertura in questo, e infine ulteriori 25.000 euro che vanno a costituire un fondo di dotazione per la costituita, era costituenda qualche mese fa, comunità energetica, energia bene comune, di cui è socio il Comune di Nonantola insieme alla parrocchia, e si auspica che nell'immediato futuro la comunità energetica possa incrementare il numero dei propri soci, ma per la trasformazione da ente non riconosciuto ad ente riconosciuto è necessario prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale di 25.000 euro che trova copertura in questa opera. Vi sono poi una serie di maggiori spese in conto capitale che vengono finanziate con applicazione di avanzo di amministrazione. E in questo caso si tratta di 45.000 euro da avanzo disponibile che coprono le varianti ai lavori di realizzazione dei laboratori didattici e musicali in corso di completamento. Il cantiere è attorno al 90%, forse di più, della realizzazione, quindi si prevede un'apertura di qui a qualche mese. Questi 45.000 euro chiudono i quadri economici con le varianti che si sono rese necessarie durante i lavori. Vi è poi un trasferimento assai cospicuo da 955.000 euro che costituisce la quota di cofinanziamento che mette a disposizione il Comune di Nonantola sulla realizzazione del primo stralcio della ciclabile tra Modena e Nonantola. In particolare circa 600.000 euro erano già previsti di quote di cofinanziamento al momento della concessione del contributo da parte della Regione, contributo che ammonta a circa 1.200.000 euro. Nella fase che è stata svolta nel corso della primavera, il progetto è fatto passare da uno studio di fattibilità quasi preliminare ex vecchio codice degli appalti al primo stadio di progettazione previsto dal nuovo codice degli appalti, quindi diciamo è quasi un progetto definitivo oggi, nel corso di questa fase di revisione del progetto, peraltro comunque già prevista nell'iter procedurale, si sono evidenziati anche maggiori costi per imprevisti che all'epoca della stesura del primo studio di fattibilità non era stato ancora possibile determinare. In particolare vi è un incremento importante dei costi per la costruzione della rampa che affiancherà il vecchio ponte di Navicello, e vi sono poi una serie di adeguamenti lungo il tracciato legati all'effettivo passaggio della ciclabile sul fronte della strada provinciale in corrispondenza della zona artigianale dove ci sono i capannoni. Questo ha fatto sì che il progetto richiedesse degli adeguamenti e il valore totale del progetto a questo punto somma a 2.180.000 euro interamente finanziato. Vi sono infine 90.000 euro che vengono applicati da avanzo vincolato per investimenti relativi alla costruzione di una nuova cabina di alimentazione elettrica per Palazzo Salimbeni e a valle di Palazzo Salimbeni anche per il centro storico, che si troverà nello stradello che fu il vecchio l'accesso a quello che all'epoca era la scuola dell'infanzia del comune. E l'ultima posta che pongo alla vostra attenzione è lo stanziamento di 524.000 euro da avanzo disponibile che va a completare la quota di cofinanziamento per la realizzazione del terminal bus e contestuale costruzione di spazi destinati all'accoglienza di associazioni sociosanitarie nella zona retrostante il negozio della COP. Con questi 524.000 euro più il finanziamento di 260.000 euro che è stato iscritto a bilancio e proveniente dalla Fondazione di Modena, si va a coprire la quota che mette a disposizione l'ente pubblico sulle stime del valore di questo progetto, e 250.000 euro circa invece sono messi a disposizione dall'associazione aggiudicataria dei locali come anticipo sulle spese di gestione che vengono in questo modo coperte inizialmente. Non vi sono debiti fuori bilancio e per concludere vi dico che a seguito di queste operazioni l'avanzo del Comune di Nonantola somma dopo la manovra 2.314.000 euro, di cui 1.500.000 circa resta come parte libera, 770.000 euro sono accantonati e 37.000 euro è la quota di avanzo vincolato. Direi che non ci sia altro degno di nota da riferire al Consiglio. In ogni caso, resto a disposizione dei consiglieri, assieme a me è presente anche il dottor Boarin, che è il responsabile dell'area economica e finanziaria del Comune di Nonantola.
Allora, ringrazio l'assessore per l'intervento e se ci sono alcuni consiglieri, se vogliono intervenire, me ne danno comunicazione e hanno diritto di farlo.
Volevo chiedere questo. Nell'ultima parte, per quanto riguarda la stazione dei bus, non ho capito bene. La parte di stima dei 250.000 euro di questa associazione aggiudicataria per le spese di gestione, che associazione è?
Allora, io direi di fare prima, esatto,
la domanda.
No, va bene. Ha parlato comunque il consigliere Marotta. Esatto. Magari presentatevi, perché così traccia. Nella registrazione audio
rimane
traccia. No, direi di raccogliere, se ci sono altre domande o interventi, in modo che l'assessore poi possa rispondere un po' a tutti. Quindi direi, assessore Piccinini, che... No, io ho sollecitato, ma non mi sembra. C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì.
Un'altra domanda per quanto riguarda il laboratorio della musica. Avete parlato di un altro stanziamento di 45.000 euro. Ma questi 45.000 euro sono a completamento di lavori o sono un successivo incremento di spese o nuove spese?
Certo. Sono delle persone Allora, a questo punto direi di dare la parola all'assessore Piccinini, che risponde alle domande del consigliere Marotta.
Allora, ripercorro un momento a beneficio dei consiglieri la storia relativa al terminal bus e sede per associazione sociosanitaria. Questo progetto è un progetto appunto che ha questo duplice obiettivo, cioè andare a completare una realizzazione che fu fatta diversi anni fa di spostamento della sede del terminal bus da via 25 Aprile alla sede attuale, direi via dell'Edda se non ricordo male. Nel frattempo si è concretizzata la possibilità di accedere a un bando della Fondazione Modena, ex Fondazione Cassa di Risparmio per capirci, per il quale si mettevano a disposizione delle risorse destinate al volontariato sociosanitario. Unendo queste due esigenze è stato pensato di fare un intervento integrato che vedesse sia gli spazi per il terminal bus che questa sede di associazioni. Il Comune ha fatto nei mesi scorsi un bando pubblico per la scelta dell'associazione e a seguito di questo bando, cioè tra i criteri di definizione delle proposte, era stato previsto una quota di cofinanziamento di, se non ricordo male, 230 o 250 mila euro che avrebbe dovuto mettere l'associazione assegnataria a fronte della permanenza nei locali, se non ricordo male, per 20 anni. È stato fatto uscire questo bando e a questo bando è risultata vincitrice l'associazione AFPA Croce Blu di Nonantola e Castelfranco. Ovviamente questa è una quota che è richiesta a terzi, una quota è messa a disposizione dal finanziamento Fondazione Modena, una quota è messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Il valore stimato del progetto ad oggi, quindi su un progetto preliminare vecchio codice degli appalti, è 1.054.000 euro, una cosa del genere. Siamo comunque attorno al 1 milione di euro. Questo è il valore complessivo di quell'opera che, a fronte di 500.000 euro che potrebbero essere messi a disposizione con l'approvazione di questa manovra di salvaguardia, il cofinanziamento della Fondazione Modena e il cofinanziamento dell'associazione aggiudicataria, copre il 100% dell'importo stimato sui lavori ad oggi. Spero così di aver fatto chiarezza sulla cosa. Quindi di fatto l'associazione mette a disposizione in maniera anticipata una sorta di canone per l'occupazione ventennale degli spazi una volta che saranno poi costruiti. Per quanto riguarda la scuola di musica, invece, la cosa è diversa, nel senso che il finanziamento della scuola di musica è in parte dovuto a un vecchio fondo, mi sembra che nasce intorno al 2015-2016, da parte del Ministero dell'Istruzione, e il resto sono risorse del Comune. Il fondo del Ministero dell'Istruzione copre il 70% circa dei lavori del primo stralcio, il restante 30% e tutto il secondo stralcio invece sono risorse che ha messo a disposizione il Comune da avanzo che era disponibile all'epoca. In corso d'opera si sono verificate delle situazioni impreviste o degli aggiustamenti al progetto, come succede normalmente in ogni opera pubblica, nel senso che si parte con un progetto, poi quando si è sul cantiere possono succedere cose, ad esempio più eclatante, era stato appena fatto lo scavo per la fondazione e quell'area è stata interessata dall'alluvione, quindi si è dovuti attendere che il terreno si ristabilizzasse, è proceduto di nuovo alla bonifica, sono tutte spese in più. Quindi questo è solo un esempio di quello che può essere successo. Possono esserci delle situazioni che in corso d'opera richiedono una piccola modifica al progetto. Ad esempio, questa non è una piccola modifica, è una modifica importante, era stata prevista la copertura con un certo materiale non più disponibile sul mercato nel momento in cui il cantiere era nella fase di realizzazione del tetto, e quindi anche qui si è stata fatta una variante al progetto che era andato in gara, e così è successo fino ad arrivare ai giorni nostri. Complessivamente l'importo di tutte queste modifiche in corso d'opera che si sono registrate è stato coperto fino ad oggi con le economie di gara che erano state fatte, con le previsioni all'interno del quadro economico. Resta una quota di 45.000 euro invece che necessita di una nuova copertura ed è quella che viene posta in discussione e in approvazione con questa manovra di salvaguardia. È completa, sì, una volta completato il cantiere non dovrebbero esserci ulteriori spese, perché tutto è stato fatto secondo quello che erano le previsioni. Riteniamo che il cantiere sia in uno stato tale per cui entro la conclusione dell'anno solare la scuola possa essere effettivamente fruita dagli utenti sia della scuola di musica sia della scuola secondaria di primo grado, per la quale è previsto un'aula interamente dedicata che andrà a sostituire quella che è stata per 40 anni l'aula di musica all'interno dell'edificio delle Dante Alighieri. Questo è il quadro da cui, entro cui ci siamo mossi.
Consigliere Grella.
Sì. Grella, Gruppo Fratello d'Italia. Volevo fare una domanda all'assessor Piccinini, che mi illumina sempre con questi numeri. Sembra un matematico, una calcolatrice vivente. Volevo fare una domanda, visto che noi eravamo fuori dal consiglio, volevamo sapere più che altro a quanto ammonta la costruzione della scuola di musica adesso, le spese totali.
Detta così su due piedi mi viene un attimo complicato. Adesso faccio una stima, faccio una stima grosso modo delle cose. Allora, il secondo stralcio dovrebbero essere intorno ai 650.000 euro, 670 il secondo stralcio. Il primo stralcio credo che fosse attorno ai 400.000 di progetto. Poi a questo in realtà la vera spesa la si conosce alla fine, perché poi questi sono gli importi che sono andati in gara, ci sono stati gli sconti che sono stati fatti sull'importo messo a gara. Questi sconti, come dicevo prima, sono stati riutilizzati per delle migliorie e quindi ad oggi grosso modo la scuola costa tra 1.100.000 e 1.150.000 euro, grosso modo, primo e secondo, finita, la diciamo così, grosso modo.
Volevo chiedere, questo è successo perché sono fallite delle ditte, cioè è giusto perché noi vogliamo sapere, sono fallite delle ditte prima, poi dopo sono subentrate delle altre, perché non guardiamo nei prossimi bandi alle nostre aziende locali, magari, che magari non succeda più queste cose qui, visto che abbiamo tante aziende di costruzioni locali, aziende sul territorio di Nonantola vive. È solo una domanda.
Consigliere Contursi, volevo chiedere più o meno quando termineranno i lavori, verranno ultimati. Grazie.
Allora, posso, Presidente? Allora, parto dall'ultima. Come ho detto prima, la conclusione è stimata entro la fine del corrente anno solare. E come l'avevo... confidiamo che questa possa essere la cosa. Il cantiere si trova in uno stato di lavorazione molto avanzato. Siamo ad oggi a uno stadio di completamento che potremmo definire verso il 90%. Quindi questo ci lascia pensare che se non ci sono ritardi nelle consegne dei materiali che non dipendono dalla nostra volontà, a Natale ci potrebbe essere l'inaugurazione della scuola. Se non sarà Natale, sarà i primi giorni dell'anno prossimo. Però questo è l'obiettivo che l'amministrazione ad oggi ritiene ragionevole per quel cantiere. Sulla domanda del consigliere Grella, Non vi sono stati problemi su questo cantiere, vi è stato seguito il normale iter che viene seguito per i lavori pubblici, cioè viene fatta una progettazione, la progettazione viene messa a gara per un appalto, l'appalto prevede la procedura di appalto, a seconda del valore dell'appalto sono previste delle procedure diverse. E in questo caso la procedura era offerta sulla base d'asta che era stata messa in procedura aperta. Comunque, perché non si usano le aziende del territorio? Cioè, le aziende del territorio possono partecipare come tutte le altre aziende d'Italia, dopodiché si va alla valutazione delle buste e delle offerte. Vi sono altre procedure che invece prevedono degli inviti. Gli inviti sono fatti da una lista che viene sorteggiata, quindi non è che possiamo decidere noi quali ditte andare a invitare sopra una certa soglia di lavori. Dipende dalla procedura. In questo caso non sono stati riscontrati problemi di alcun tipo con le aziende. Le aziende hanno lavorato e consegnato lo stabile nei tempi previsti nelle cose, fatto salvo le normali pause che possono intervenire per un cantiere legate alla stagionalità o alla impossibilità di reperire i materiali o a casi eccezionali, leggersi l'alluvione che ho detto prima. L'unico ostacolo che c'è stato tra il primo e il secondo stralcio è stato che a finanziamento già disponibile, quindi si sarebbe potuti procedere con l'assegnazione dei lavori al secondo stralcio, l'effetto della guerra in Ucraina, la crisi del mercato energetico con incremento dei prezzi e lo schizzare in alto dei mutui hanno fatto sì che quota parte del finanziamento che era stato destinato per finanziare il secondo stralcio della scuola di musica sia stato dirottato alla copertura di spese impreviste e a maggiore priorità rispetto a quella. Quindi per nostra scelta obtorto collo, mi si è permesso di dire, quel cantiere è slittato fino a quando non si sono riverificate le condizioni favorevoli per il finanziamento, cioè un anno dopo. Questo è il motivo per cui il cantiere che inizialmente era previsto in chiusura dello scorso anno sarà chiuso invece alla fine di quest'anno. Però su questo specifico intervento non abbiamo rilevato alcun problema né di cantiere né di procedura.
Ecco, un attimo, mi scusi consigliere Grella, però il regolamento del Consiglio Comunale è molto chiaro in merito agli interventi dei consiglieri, no? Intanto bisogna chiedere la parola al Presidente del Consiglio Comunale e poi non può essere un botta e risposta. No, dico in generale, visto che abbiamo fatto, ma anch'io sono inesperta e quindi sto cominciando a capire. Però ecco, se leggete direttamente il regolamento del Consiglio Comunale, in esso viene esplicitato più volte che si chiede la parola al Presidente del Consiglio, ma non perché per un atto di autorità, quanto piuttosto per gestire al meglio le discussioni, i contenziosi o le discussioni, e per dar modo anche agli assessori e ai tecnici a chi interviene di raccogliere una serie di domande e dare una serie di risposte. Allora, adesso mi ha chiesto la parola consigliera Kayumi.
Buonasera a tutti, Kayumi per il Partito Democratico. E voglio un attimo rispostare l'attenzione da gare appalti al tema, cioè il bilancio, e fare i complimenti perché leggendo la documentazione si vede che c'è un avanzo, che è una cosa estremamente positiva, non scontata a mio avviso, e soprattutto perché questo ha permesso e permetterà un forte miglioramento delle condizioni di Nonantola, sia dal punto di vista dei lavori, abbiamo citato prima la scuola di musica, la ciclabile, che sappiamo che è da anni richiesta, il la cabina del palazzo Salimbeni del centro storico, ma anche appalti più verdi come quello della riqualificazione del Parco San Francesco. È una relazione dal mio punto di vista ottima, quindi faccio i complimenti ai tecnici, ma soprattutto ai dipendenti, all'assessor Piccinini, per averci permesso di avere un avanzo importante che ci permette di realizzare opere e stare insomma al riparo su altri aspetti. E per quanto mi piace comunque dare appalti, essendo il mio settore, credo che siano altri temi e non questo. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi, quindi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Sì, se ci sono. Quindi mettiamo ai voti favorevoli. Contrari? No, il signore non può votare.
Il signore è solidale, non possiamo considerare il suo voto.
Astenuti? Sì. Allora, adesso invece votiamo per la immediata eseguibilità. Allora, favorevoli? Contrari? Tre. E astenuti nessuno. Bene. Allora, faremo adesso una variazione di ordine ai punti all'ordine del giorno, passatemi il bisticcio di parole, perché prima di trattare i tre punti, punto numero 6, 7 e 8, che sono mozioni, sono trattazioni politiche, passiamo all'integrazione all'ordine del giorno, che è arrivata ieri, che è la modifica al regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Approvazione. Relaziona la sindaca.
Sì, allora, nel dicembre del 2023 abbiamo approvato il regolamento del benessere animale, un documento molto corposo, regolamento approvato dai quattro consigli comunali della vecchia Unione, quindi Bonporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola. L'intenzione di quel regolamento, come io ho esplicitato anche in quell'occasione, era quella di dimostrare tutta la sensibilità dei nostri enti rispetto al tema del benessere animale e comunque di svolgere anche un'azione, diciamo così, che potesse essere sensibilizzante ed educativa nei confronti delle persone rispetto al tema appunto dell'accudimento e cura di quelli che sono gli animali, ovviamente escluso quella che è la caccia e quello che è l'allevamento, che sono normati da specifiche norme nazionali e regionali. Quindi questo regolamento, dopo un primo periodo di 6 mesi in cui era previsto insomma che i detentori d'animali si potessero regolarizzare se non erano, avevano insomma degli aspetti non conformi a quelle che erano le normative introdotte da questo regolamento, sono passati questi 6 mesi, quindi il regolamento è in piena applicazione. Ci hanno segnalato delle situazioni così un po' di difficoltà rispetto al, chiamiamolo, disallineamento del nostro regolamento rispetto alla normativa regionale in tema di recinti e box, in particolare per i cani. Non esiste una normativa specifica regionale per i box, diciamo così, dei singoli privati cittadini che detengono un animale, ma la normativa si riferisce ai canili. Quindi con la proposta che facciamo stasera è quella di andare ad allineare tutto il capitolo riferito ai cani a quella che è la normativa regionale riferita per i canili. Quindi questa modifica cogliamo questo momento per andare a modificare e quindi una previsione che da un confronto insomma era dubbia o comunque non corretta, che gli allegati del regolamento si potessero modificare anche di giunta e non di consiglio. Essendo un regolamento approvato dal consiglio, allineiamo anche questo e quindi le modifiche al regolamento le può apportare solo il consiglio comunale, che è l'organo che l'ha approvato in origine. Quindi questi sono gli aspetti molto circoscritti che andiamo a proporre di modificare. Ci tengo a dire che è un punto all'ordine del giorno aggiuntivo, per evitare che si potesse prolungare per tutto il periodo estivo e magari di ferie, questa discrepanza potesse creare comunque dei problemi ai cittadini che, ripeto, come dissi allora quando l'approvammo, non aveva certo lo scopo di essere punitivo nei confronti di nessuno, ma piuttosto di sensibilizzare la cittadinanza. Quindi è un elemento molto circoscritto, questa è la motivazione che fa sì che noi lo portiamo stasera con un ordine del giorno integrativo. La norma, il regolamento prevede anche che si possa fare, ma soprattutto la motivazione è quella che insomma è effettivamente una piccola parte molto circoscritta e non un intero regolamento che invece era molto corposo e aveva bisogno effettivamente di giorni perché i consiglieri lo potessero così prendere, studiare e poter valutare nel suo complesso. Il punto che poniamo, le modifiche che proponiamo, tra l'altro non sono neanche, diciamo così, che prevedono una decisione di ogni singolo consigliere, perché si tratta di fatto dell'allineamento a una norma esistente, ecco. Quindi non c'è neanche una valutazione discrezionale, ecco.
Bene. Consigliere Contursi, ci sono altri interventi? Solo la consigliera Contursi, prego.
Zavatti, scusa, non ho visto. Allora, tengo a precisare che io ho ricevuto la mail stamattina del regolamento alle ore 10:11 e non ho avuto il tempo di poterlo leggere. Capisco, Sindaco, che lei, voglio dire, c'erano soltanto due punti da poter leggere, magari era da poter eventualmente metterlo così di fretta e poter oggi presentare una votazione, ma un'approvazione, ma onestamente io chiedo stasera di rinviare questo oggetto, quindi modifica in un altro consiglio, perché se vuole leggo l'articolo 51 del regolamento. Punto 3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la segreteria del Comune a disposizione dei consiglieri, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, fatto salvo per quanto previsto dall'articolo 46,4, lettera B, e dell'articolo 48,5. L'amministrazione si impegna ai soli fini organizzativi ed al fine di agevolare l'attività dei consiglieri a rendere disponibili gli oggetti all'ordine del giorno nel Consiglio per quanto possibile il sabato precedente la riunione del Consiglio. Comma 3. Due giorni prima e se la seduta urgente 24 ore prima. La legge uguale per uno
come per 100 punti. Grazie.
Al quale si riferiva.
Allora, l'articolo 51 che lei ha letto si riferisce alla convocazione, diciamo, originaria del Consiglio, e l'articolo invece che abbiamo utilizzato, che ci consente di integrare l'ordine del giorno, è chiaro che siccome è previsto che venga notificato almeno 24 ore prima, è ovvio che non si concilia con la prescrizione di mettere a disposizione i documenti almeno 22 giorni prima, non sapendo ancora di dover integrare l'ordine del giorno. È una normativa legata alla convocazione ordinaria del Consiglio Comunale. Questa è un'integrazione disciplinata da un articolo diverso che adesso vado a cercare perché è sotto mano. Allora, qua il comma 4 dell'articolo 48. Il Presidente del Consiglio Comunale può integrare l'elenco degli oggetti, quindi l'elenco degli oggetti, aggiungere un ordine del giorno in più, purché tali integrazioni vengano notificate ai consiglieri, quindi l'elenco, il nuovo oggetto venga notificato al consigliere, e questo è stato effettuato nella giornata di ieri mattina, direi, e pubblicate all'albo pretorio, e all'albo pretorio si pubblica l'avviso di integrazione, non certo il documento a corredo del nuovo punto, giusto per precisare.
Prego.
Consigliere Contursi, comma 4, articolo 48?
Comma 4, articolo 48. Sì. Comma 4, articolo 48 del regolamento del Consiglio Comunale.
Grazie.
Posso aggiungere un altro elemento? Allora, il consigliere Contursi ha tutto il diritto di chiedere il rinvio del punto all'ordine del giorno, che viene sottoposto al Consiglio Comunale, che dovrà votare in modo favorevole oppure no.
Quindi votiamo prima di... no, consigliere, un attimo. Consigliere Zavatti l'ha chiesto la parola.
Grazie Presidente, no, noi in realtà è vero che abbiamo ricevuto il testo stamattina, però credo anche che il testo di delibera sia... Scusate, sono bisfatti, bisogna parlare a 30 centimetri, scusate, però insomma abbiamo trovato che il testo di delibera fosse insomma ben realizzato e che in questo momento il Sindaco abbia anche esplicato quelli che sono i punti che andremo ad applicare, ad approvare, quindi insomma noi non abbiamo trovato disguidi in questo senso. Grazie.
Ci sono altri interventi in merito? Consigliere Contursi vuol mettere in votazione, allora? Ha proposto la votazione in merito. Bene, allora votiamo adesso quello che ha.
Prego. Mamma mia, la dichiarazione di voto secondo me riguarda il fatto che il Sindaco ha praticamente spiegato che si tratta di un intervento legato a un'interpretazione che ricade negativamente su dei cittadini, che può essere data da chi è dedicato a vigilare sull'applicazione della norma. Quindi non è una cosa normale, è un intervento eccezionale a favore di cittadini. Io non posseggo animali, quindi ne parlo a nome di altri. È chiaro che in linea di massima noi non possiamo non essere d'accordo sul fatto che i documenti vanno dati prima che si può, e in realtà questa amministrazione tenterà, penso, chiedo sempre, di darli prima che si può. Quindi c'è un'eccezionalità legata a una piccola cosa che consente un'interpretazione distorta di quanto questo Consiglio Comunale, con chi c'era allora, voleva, e va a danno dei cittadini. Quindi è un intervento di natura risarcitoria e, come si può dire, preventiva di problemi che possono essere causati ai cittadini. Per questo il voto negativo dal punto di vista mio, ma direi di interpretare il gruppo PD, è legato non al principio che si possa mandare i documenti all'ultimo minuto, ma all'eccezionalità di questo provvedimento e come ha spiegato il Sindaco.
Bene, Prego, segretario.
Sì, volevo solo precisare quindi che si mette a votazione la proposta di rinviare il punto, quindi votando favorevole si rinvia il punto, votando in senso negativo invece si respinge la proposta di rinvio, giusto per capire.
Allora, chi è favorevole al rinvio del punto? Chi è sfavorevole al rinvio del punto? Contrario, scusate. Sfavorevole. Allora, invece, adesso
se
mettiamo...
non ci sono altri interventi,
sì. Mettiamo... allora, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri in merito? No. Allora mettiamo in votazione invece il punto all'ordine del giorno di modifica. Sì? Prego.
Il gruppo Fratelli d'Italia voterà favorevolmente a questa modifica del regolamento perché riteniamo pericoloso non farlo adesso, potrebbe costarci caro dopo, quindi secondo me è meglio farlo adesso velocemente piuttosto che pagare delle multe dopo. Grazie.
Benissimo, grazie. Altri interventi? Allora, mettiamo ai voti. Voto palese. Favorevoli? Contrari? Adesso la delibera per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
Io non volevo proprio votare perché io non ho avuto il tempo di leggere la proposta, che è ben diversa dalla votazione. Cioè, secondo me non è stato chiarito il messaggio. Cioè, io ho letto il regolamento. Lei, giustamente, il segretario, mi ha risposto, ok. Ma il fatto di aver fatto una proposta, io non sto mostrandomi contraria a questa decisione, a questi punti aggiornati o rimodificati. Io sto mostrandomi soltanto contraria al fatto che i documenti vanno trasmessi 24 ore prima o 2 giorni prima. Punto. Quindi io non posso questa votazione, io mi astengo. Perché non è né contraria né favorevole. Quindi chiedo scusa, la rifacciamo, perché
no,
non...
votazione
quella... Vabbè, questa qui, quindi non voto, cioè nel senso...
Lei si può astenere, okay. Il voto può essere favorevole, contrario o di astensione, quindi...
Allora, in prima battuta, col voto palese, lei ha dichiarato di essere contraria. Con l'immediata eseguibilità può astenersi, però adesso do la parola al sindaco che voleva replicare. Finiamo la votazione. Ok, allora, immediata eseguibilità, abbiamo detto, favorevoli? Li hai segnati, allora, contrari. Astenuti.
Non partecipa
per voto. Va bene.
Mi permetto solo una battuta che è questa. Cioè, il documento, il regolamento è corposo, non ricordo se 60-70 pagine, ma non è rimesso in discussione, quindi il voto dato stasera non è riferito al regolamento. Il regolamento è stato votato a dicembre e rimane valido. Quello che abbiamo messo in votazione stasera sono 10 righe appartenenti al capitolo relativo ai cani, quindi si trattava di decidere e di leggere 10 righe, non un intero documento. È per questo che l'ho ritenuto e l'ho definito prima molto circoscritto, insomma.
Sì, abbiamo votato, abbiamo parlato adesso, ma direi che non possiamo, ripeto, mi sembra che diventi un contenzioso e abbiamo votato, il discorso è chiuso. Quindi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia, avente ad oggetto richiesta intitolazione di un locale culturale istituzionale, palestra sportiva pubblica oppure una piazza in memoria del martire missionario cattolico Fratel Vittorio Caccin della Congregazione dei Saveriani. Allora, la mozione è stata firmata dal consigliere Grella, giusto? Firmata proprio, poi presentata da entrambi, ma dal consigliere Grella. Sì, presentata da entrambi, ma firmata dal... Ah, sono due firme? Ah, non l'avevo visto. Ah, ecco, perfetto. No, solo perché... Ok, sì sì, ho visto che era da entrambi, mi sembrava una firma sola, invece sono due. Chiedo solo, chi parla, perché in base a quanto detto scritto sul regolamento istituto è il firmatario, ma qua siete entrambi firmatari, quindi chi presenta la mozione? Benissimo.
Posso leggere il testo, Presidente?
Certo, certo, assolutamente.
Il testo anche ai presenti. Premesso che il 18 agosto del 2024 nella diocesi di Uvira, Repubblica Democratica del Congo, verrà beatificato il martirio del concittadino Fratel Vittorio Faccin, morto il 28 novembre 1964 in Congo, la cui testimonianza viva rappresenta una pagina drammatica e gloriosa della storia delle missioni in Africa, ampiamente testimoniato in narrazioni con pubblicazioni di memoriali, documenti, diari, lettere edite dal Centro Studi Storico di Nonantola. A 60 anni dalla sua morte, la Chiesa ha deciso di beatificare il martire saveriano Fratel Vittorio Faccin, che visse la sua giovinezza a Nonantola, maturando la sua vocazione e scelta missionaria per le comunità cattoliche presenti nell'ex Congo belga dal periodo 1960-1964, il periodo più drammatico dove l'odio razziale contro i bianchi e il cattolicesimo si manifestava con la distruzione incendiaria di missioni, obbligando la fuga di molti del clero locale e al rimpatrio dei missionari stessi. Fratel Vittorio Faccin, avendo sperimentato in gioventù la contrapposizione degli anni 50 di natura politico, religiosa, culturale e sociale, pur se sollecitato dal nonno ad abbandonare quella popolazione terrorizzata e poverissima, preferì rimanere, finendo giustiziato per non aver abbandonato il bisognoso, l'indigente, l'orfano, donandosi fino alla morte come un eroe della fede cattolica. La guerra per la Repubblica Democratica del Congo ancora oggi miete vittime umane, vite dimenticate per un'indipendenza pagata con il sangue, ben 15 milioni di morti e milioni di sfollati ad ora. Vado un po' a braccio per rendere la cosa più, se posso, più certo, pertinente. Quello che noi abbiamo voluto sottolineare, se volete vi leggo anche il testo, ma è quello che abbiamo una grande opportunità con questo concittadino di valorizzare proprio quello che sono i valori umani disinteressati che questo religioso, per fede, per vocazione, ha dedicato la vita a queste persone, valori che sono trasmissibili, secondo noi, ai giovani di adesso, dove tutto è relegato semplicemente a dei propri interessi, mentre qui siamo su dei valori molto più ampi, quasi sfacciatamente impavidi contro il terrore. Quindi non si è fatto ovviamente intimidire, non si è fatto espellere da queste forze che comunque, parliamo di forze rivoluzionarie, in odio a quello che sono la religione, in odio a quello che sono la vera missione anche di queste persone che andavano gratuitamente e addirittura donando fondi nonantolani per questa missione, per cui tante famiglie di Nonantola hanno contribuito con i propri risparmi, donando soldi a questa fondazione perché si facesse una vera e propria gara di solidarietà per questi popoli. Per cui
quello che noi vogliamo in questo momento ricordare sono il periodo difficile che si è contrapposto socialmente nel dopoguerra e anche in questi popoli martoriati dell'Africa che hanno subito queste influenze comunque estere di dottrine che sono andate contrariamente a tutte quelle che sono le forme religiose della solidarietà, non guardando al bene dei propri concittadini ma solamente a interessi politici. Ecco, questo noi volevamo dire. I valori ci sono, potrebbe essere una bellissima opportunità per creare una storia di questo personaggio, per dare ancora più lustro a quella che è la nostra Nonantola, come, diciamo, come luogo di cultura verso il bene, verso la crescita e verso anche la solidarietà umana, anche verso altri popoli. Quindi un grande cuore nonantolano. Era questo il senso per titolare, perché poi ci sono tutta una serie di testimonianze che sono certificate appunto da queste raccolte, che raccontano una storia, non sono solamente un effetto di una vita vissuta per gli altri, ma c'è una storia dietro, un periodo che tendiamo sempre a dimenticare come appannato da altre situazioni sempre molto pesanti e terribili come quelle della guerra mondiale. Invece anche gli anni successivi sono stati comunque anni importanti che ci hanno portato ai giorni d'oggi. E bene, comunque irrisolti, perché in Congo c'è ancora la guerra, insomma.
Bene,
grazie per la parola.
Ringrazio la consigliera Malotta e do la parola, mi ha chiesto la parola il consigliere Guerra.
Sì, io credo che vorrei dire che parlo a nome del gruppo del PD, perché ovviamente è una proposta interessante che ci ha visto anche discutere al nostro interno. E noi riteniamo che occorra fare una grossa distinzione fra l'oggetto della richiesta e la motivazione della richiesta. L'oggetto della ricerca della richiesta, dal nostro punto di vista, è assolutamente positivo. Devo anche aggiungere che io avevo 15 anni quando fu ucciso Vittorio Facin, la cosa mi colpì moltissimo, ero in parrocchia, mi ricordo alcune messe che sono state celebrate, e la presenza di alcuni saveriani che dopo successivamente frequentammo a Parma, anche se lui era stato sia a Piacenza, sia a Cremona, sia a Parma appunto. E la cosa è stata veramente molto pesante, come lo è ogni omicidio, e la testimonianza di Vittorio Facin merita sicuramente di essere ricordata. Per cui, dal punto di vista che esprimo, noi siamo assolutamente d'accordo per intitolare uno spazio adeguato, coerente, con le idee di una persona che al di là di quali idee fossero, le ha messe, come si può dire, a disposizione degli altri in un'ottica filantropica e ha sacrificato la sua vita per difendere, per rimanere coerente con se stesso. Quindi sicuramente l'oggetto richiesto dal punto di vista che sto appunto proponendo verrà rispettato dal nostro punto di vista. Devo dire invece che le motivazioni, sia quelle scritte sia quelle espresse, che hanno aggiunto cose che non sono presenti nello scritto, sono drammatiche dal punto di vista della loro inesattezza storica, politica, etica. Vorrei dire, non lo dico perché non lo penso, che se pensassi che è stato fatto apposta parlerei di falsificazione. Invece no, credo che siano inesattezze legate a un cattivo approfondimento della situazione. Quindi ribadisco, nessun no, anzi un sì nitido, preciso all'intitolazione Vittorio Facin di una sede adeguata. No, invece, le motivazioni che sono state proposte, per cui spiego quello che noi proponiamo. Perché no? Stiamo parlando di un atto ufficiale che rimarrà nella storia del nostro comune. Quale che sia lo spazio che intitoleremo, qualcuno avrà diritto di sapere perché l'abbiamo fatto. Si afferma nelle motivazioni una serie di cose, ad esempio che Vittorio Facin ha passato la sua giovinezza a Nonantola, Vittorio Facin ha passato 3 mesi della sua giovinezza a Nonantola, veniva dal Veneto, 15 anni, è venuto nel 50 e alla fine del 50, 3 mesi dopo essere venuto, è andato in seminario, prima a Piacenza, poi a Cremona. Non ha passato la sua esistenza a Nonantola, non ha vissuto le fasi storiche dell'immediato secondo dopoguerra a Nonantola, sia perché il 50 non era l'immediato secondo dopoguerra, sia perché non era a Nonantola. Facin non ha
sperimentato quindi le contrapposizioni degli anni 50 di natura politica, religiosa e culturale del nostro territorio, non ha avuto sollecitazioni dall'ONU se non un elicottero che arrivò inopinatamente, che fu dal Pacini stesso molto, molto, come si può dire, visto di malocchio. Sono ben due lettere in cui lui dice: questo elicottero dell'ONU non doveva arrivare perché mi mette in cattiva luce. Con questo elicottero sono scappati i protestanti, non scapperò certamente io, perché Pacini era fatto così, ovviamente, era una persona umile dal suo punto di vista, non era uno studioso, lavorava molto concretamente, molto con le mani, ma era orgoglioso del lavoro che faceva, ad esempio dell'acquedotto di 2400 metri che aveva costruito, che, di cui parlo in almeno tre delle sue lettere. Io le lettere di Pacini le ho lette anni fa, non adesso, ovviamente, le ho bene in mente, ma vanno lette, perché ci sono scritte cose molto diverse da questa motivazione. È vero, ad esempio, che lui è stato trucidato, assassinato barbaramente, non è stato giustiziato. Giustiziare è un'altra cosa. Giustiziare vuol dire che c'è un pronunciamento. Ad esempio, non so, un dissidente attuale in Unione Sovietica viene giustiziato, da dove viene ucciso, da un tribunale che amministra la giustizia in un certo modo. Lui non è stato giustiziato, è stato ucciso da un ubriacone, un ubriaco, un generale dei Simba, che era delle fazioni che si erano succedute a Lumumba. Bisogna conoscere un pochettino la storia del Congo e non sarò certamente io a tracciarlo qua. Bisogna anche capire qual è stata, e qua giustamente sono d'accordo sull'oppressione che è stata sviluppata contro il Congo, però si sbaglia l'identificazione di chi l'ha sviluppata. L'unica persona per 40 anni, dal 60 al 2000, eletta democraticamente nel Congo è stato Patrick Lumumba, che fu trucidato, sembra, dalla CIA, non è chiaro. Certamente però l'uranio, i diamanti, l'oro, il petrolio andavano in una unica direzione. Certamente altri gruppi di guerriglieri, i Simba ad esempio, hanno fatto delle atrocità mostruose nei confronti di tutti, ma credo che vada capito bene per quale motivo il Congo è diventato il Congo e per quale motivo lo è ancora, per quale motivo il Katanga ha fatto una secessione a nome di certo Tshombe per salvare i materiali che venivano da noi, attenzione, non venivano da altri, non dico gli Stati Uniti, venivano da noi. Per quale motivo nel Congo è stato imposto dalle nazioni occidentali un dittatore chiamato Mobutu, che ci è rimasto 40 anni? E ancora adesso per quale motivo quindi non si è trovata la pacificazione dopo tutti questi anni? È vero, lì c'è stata una forte contrapposizione, in gran parte dopo l'uccisione di Vittorio Facin, che è causata dal fatto che nel regime di imboscate che c'erano in Cosina, l'hanno ricostruito i Saveriani, andate a vedere i 50 siti dei Saveriani che ne parlano, questo generale ubriaco che aveva già avuto molte relazioni con Facin e lo sperava quindi di farcela anche questa volta, aveva purtroppo fatto un'imboscata terribile nei confronti dell'esercito della Repubblica Congolese, aveva perso 700 uomini, doveva giustificare con un capo espiatorio il motivo di questa cosa, e l'ha fatto uccidendo barbaramente Facin. Ancora, si dice qua, rilevato, che temprato nelle difficoltà degli anni 50, negli anni 50 Vittorio Facin ha fatto onorevolmente, come uomo di fiducia, il portinaio nella casa dei Saveriani Parma, chiedendo più volte di andare in missione e riuscendoci finalmente a un certo punto. Non ha sperimentato queste cose. Mi spiace, ma è la verità dei fatti. E le fonti sono i Saveriani, qua non è una storiografia che venga da qualche altra parte. Ancora, si dice che noi dovremmo intitolare, e ripeto, noi intitoleremo, una cosa importante, per una testimonianza di natura apolitica. Ora, scusatemi, ma se c'è una cosa, no, se c'è una cosa politica al mondo è dare la propria vita agli altri. Non c'è un gesto più politico, un politico deriva da polis, città. È il massimo della cittadinanza, dell'educazione cittadina. Forse qua si voleva dire che questo gesto non va rubricato in una parte politica sola, ma questo non si può definire apolitico secondo il vocabolario della lingua italiana e secondo quanto insegniamo ai bambini sulla base dei programmi del nostro Stato. E la politica non è una cosa sporca, la politica è una cosa importantissima. Essere apolitici è una cosa sporca, vuol dire essere asociali, forse anche da ricoverare, mentre invece dal punto di vista politico tutte le azioni fatte, diciamo, per gli altri sono politiche. Se non sono politiche, non so cosa sono, ma su questo veramente sfido anche a un dibattito di fronte ai maggiori saggi della nostra nazione. Ancora, si dice che l'intitolazione a Vittorio Facin deve essere perché per ricordare l'identità territoriale, culturale e storica del dopoguerra. Siamo nel 65 in Congo. Se l'eredità sociale e storica del dopoguerra è quella del periodo postcoloniale, sono d'accordo, ma non si chiama dopoguerra. Dopoguerra, nel primo, nel secondo dopoguerra, ci sono delle codificazioni storiche molto precise. Dopoguerra vuol dire una cosa, non un'altra. E non questa cosa qui. Quindi, ribadisco, noi siamo d'accordo di fare intitolazione, ma non per queste motivazioni, per altre motivazioni. Quindi, la proposta che facciamo è questa. È di accettare un emendamento alle motivazioni. Io ho predisposto un testo di emendamento, discutendolo ovviamente all'interno del mio gruppo. Questo testo di emendamento toglie via gli errori, gli propositi storici che ci sono nelle motivazioni, che non hanno senso al mondo. Ma è stato letto non il libro, i libri, ce ne sono tre o quattro, i libri, le raccolte sui traffici sono state lette per poter dire queste cose. Allora, poi ce ne sono tante altre che io tralascio. Io, se vengono accettate le modificazioni che lasciano un testo che ahimè non è scritto troppo bene, però io faccio i miei appunti, tutto viene lasciato, tutto, anche cose strane, ad esempio verrà beatificato il martirio, viene beatificato uno che ha subito il martirio, non il martirio. Il martirio non deve diventare beato, diventa beato il martire, non il martirio. Però lasciamo perdere, queste qua sono inezie. Viene rispettata anche la prosa, che rimane stilisticamente discutibile, però vengono tolte via lì, diciamo, strafalcioni storici. E qua io ho queste proposte. Se si accettano queste proposte di modificazione, noi siamo d'accordo a votare fin da subito l'intitolazione. Se no, siamo d'accordo di rimandare a un prossimo consiglio, con un eventuale gruppo misto, di capigruppi, eccetera, che rifà una motivazione di comune accordo. Se non si arrivasse a una motivazione di comune accordo, siamo disponibili a fare noi una motivazione che dia senso e rispetto sereno e politico alla grande figura di padre e anche di fratello Vittorio Faccini.
Diritto di dire chi vuole rispondere? Allora, il consigliere Grella.
Allora, ringrazio il signor Guerra per la delucidazione. Potrebbe anche essere che noi abbiamo sbagliato, ma non l'abbiamo fatto di sicuro in cattiva fede, magari solo per puntualizzare e farci deridere davanti alle persone. Questo non la vedevo una cosa giusta. Comunque, ne potevamo parlare anche prima, quando ci eravamo messi a sedere. Noi comunque accetteremo qualsiasi cosa, ma non perché non riteniamo giusto il nostro testo. Il nostro testo è stato fatto in base a delle testimonianze che noi abbiamo raccolto. Quindi magari abbiamo preso delle testimonianze che magari non sono nei libri, non sono, però magari potevate anche informarvi anche voi dalle persone che ci hanno raccontato. Il signor Alessio potrebbe anche evitare certi gesti, visto che comunque rappresentiamo una forza politica, quindi non possiamo essere derisi da lei. Quindi noi accettiamo le vostre proposte, ma perché questa persona merita di essere vissuta, no? I giovani, cioè anche io non lo conoscevo, lo sto conoscendo, perché abbiamo visto che c'è questa beatificazione, una persona che è vissuta comunque 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, è stato un cittadino non antolano. Avere un cittadino non antolano beato credo che sia una cosa bellissima per la comunità, e ne può valere anche in termini di turismo culturale, cioè quindi potrebbero venire delle persone a non antola, magari se riesce la parrocchia ad avere alcune diciamo le reliquie religiose qui da... Ecco, comunque noi accettiamo le proposte.
Allora, sì, Luigi, mi puoi consigliare? Ci sono ancora degli interventi, allora la consigliera Marotta. e in seguito la consigliera Vaccari.
Volevo solo puntualizzare questo. Quando lei dice che non è stato giustiziato, ma è semplicemente stato un frutto della la colpa del vino o dell'alcol, perché questo guerrigliero era semplicemente ubriaco. No, no, lei l'ha detto. Lei è stato ucciso da un ubriacone. Secondo me va completamente a deprezzare quello che è stato il valore umano di questa perdita. Questo non l'accetto molto, perché lei sta facendo delle considerazioni a freddo su una persona che non ha conosciuto, ma se fosse stato suo figlio, forse semplicemente questo termine avrebbe sicuramente lenito il valore della persona. Secondo me è stato semplicemente giustiziato, non è stato fatto un processo come dice lei, e questo lo so benissimo, ma è stata la mano dell'uomo che con il potere ha deciso di uccidere una persona. Però secondo me è stato giustiziato per una mano politica, di una persona politica forte del suo ruolo, forte della sua natura, per prevaricare l'altro e semplicemente per finire il problema di Faccin, perché Faccin era un problema. Con questo non ho letto le sue giustificazioni, sicuramente meritevoli di ogni valevole considerazione, però su questo punto rimango molto ferma che è stato giustiziato per quello che rappresentava e che era e che faceva. Grazie.
Allora la consigliera Vaccari e a seguire il consigliere Savatti.
Allora, consigliera Vaccari, volevo fare solo un appunto, perché anche noi ne abbiamo parlato e quindi dopo Giacomo Savatti illustrerà qual è il nostro ragionamento. La cosa che volevo solo permettermi di dire è che sono anch'io d'accordo che con le giuste motivazioni, questa è una cosa, sicuramente gli si potrà intitolare qualcosa, che non può essere una cosa qualunque, nel senso un elenco di locali culturali, istituzionali, palestra, via, piazza, magari va fatto anche un ragionamento sulla validità del luogo che si sceglie, tutto qua. Secondo me è importante per dare valore a questa persona e non solo per dire ok, abbiamo intitolato una cosa, ecco, mi sono solo permessa. Grazie.
Consigliere Zavatti.
Grazie Presidente, sì, dunque faccio solo un piccolo cappello, ma perché insomma mi sembra doveroso dire che secondo me occorre anche stare attenti all'utilizzo delle parole che si fa, nel senso che è vero che in un consiglio comunale va bene, non è bello deridere le altre persone, però è anche vero che essendo in un consiglio comunale e che questi documenti rimangono agli atti, forse sarebbe stato più opportuno prestare anche maggiore attenzione al testo della mozione, che in alcune parti mi permetterei di segnalare che insomma è un pochettino diciamo lasciato lì. Comunque arrivo sul tema della questione. Secondo me, io mi associo alle motivazioni del consigliere Guerra e della consigliera Vaccari, cioè dare un senso alla toponomastica, perché un conto è intitolare una palestra, un conto è intitolare una via, un conto è intitolare un locale culturale qualunque, che può essere, visto che parlavamo prima, la scuola di musica delle scuole medie, un conto è intitolare la piazzetta della stazione dei bus, quindi anche su questo secondo me, ed è per quello che secondo me questa mozione, per quanto il tentativo sia nobile, perché chiarisco questa cosa, noi non siamo contrari all'intitolazione di un luogo a Vittorio Faccin, perché riteniamo che il suo essere missionario in un periodo storico quale quello della decolonizzazione, infatti nella mozione insomma, si parla a un certo punto, ed è una frase per certi versi secondo me un po' discutibile, del razzismo nei confronti dei bianchi. No, lì era un periodo, era il periodo della decolonizzazione, per cui erano eventi, diciamo, all'ordine del giorno, se proprio volessimo fare la punta su questo. Comunque, secondo me il senso è proprio quello di cercare di trovare un punto che può essere stabilire quello che è un luogo che con un certo senso e con una certa motivazione possa essere intitolato a Valerio Faccin. Però, scusate, Vittorio Faccin, chiedo scusa, ma che, diciamo, sia condiviso ecco, dal Consiglio Comunale, e che trovi anche un... perché questo luogo, diciamo, trovi anche un certo, diciamo, spessore, visto che si parlava anche di prestigio, di turismo, tutti obiettivi secondo me condivisi. E poi volevo dire, precisare anche un'altra cosa che è stata detta, poi se ho capito male chiedo scusa in anticipo, e i missionari anche oggi penso che facciano questi gesti gratuitamente e sicuramente non per un tornaconto, quindi anche su questo, ma proprio perché siamo in un luogo in cui secondo me bisogna stare attenti alle cose che si dicono, perché quello che diciamo rimane agli atti, e quindi dire che una volta, specificare questo una volta, i missionari facevano queste cose gratuitamente, ecco, volevo dire che lo faccio, che si fa anche oggi. E, quindi sì, questo era il mio intervento, grazie.
Allora, io do lettura dell'emendamento presentato dal gruppo del PD, dall'assessore Guerra, dal consigliere, scusa, sono abituata, lo so. Allora, proposta di emendamento, al punto premesso che, secondo paragrafo, integralmente modificato. A 60 anni dalla sua morte, la Chiesa ha deciso di beatificare il martire saveriano fratello Vittorio Faccin, che visse breve parte della sua giovinezza a Nonantola, maturando la sua vocazione e scelta missionaria per le popolazioni dell'ex Congo belga dal 1960 al 1964, nel periodo più drammatico delle contrapposizioni, delle rivolte e delle lacerazioni che hanno caratterizzato la transizione verso l'indipendenza di tale regione africana. Fratello Vittorio Faccin, pur avendone la possibilità, preferì, al contrario di tanti altri, rimanere a svolgere il suo servizio di supporto umano e religioso, a supporto di popolazioni terrorizzate e poverissime, finendo barbaramente ucciso per non averle abbandonate e dodandosi fino alla morte per non rinunciare alle proprie idee e ai propri valori. Al punto rilevato che sostituire prime due righe, secondo paragrafo. Un concittadino ammirevole, da ricordare come esempio valoriale ed educativo, come testimonianza viva di una generosità che non rinnega il, e poi si prosegue, al punto ritenuto che rimuovere apolitiche e disinteressate, al punto considerando che sostituire del dopoguerra con del territorio. Allora, questo è l'emendamento che ha presentato il consigliere Guerra, e quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento, se faccio la proposta di voto a tutti i consiglieri.
Ho l'intento di fare una precisazione. Noi non vogliamo imporre con la forza dei numeri questo testo, quindi o questo testo è condiviso da parte di chi ha proposto la mozione, che riconosce che c'erano dentro degli errori, scusate, erano errori. Noi abbiamo i testi dei testimoni che dicono le cose che ho detto io, non le cose che ci sono scritte qua. Sono testi, non è questione di opinione. Questi sono testi storicamente validati. Allora, se si riconosce questo, ok. Se invece non c'è volontà di accettarlo, o se lo si accetta il torto collo, non è un problema. Noi non vogliamo sovvertire, voi avete presentato una cosa, noi cambiamo perché abbiamo i numeri. No, presenteremo più avanti, cioè il prossimo Consiglio, una mozione nostra. non vogliamo impadronirci della vostra mozione e snaturarla dal vostro punto di vista perché abbiamo i numeri per farlo. Questo non lo vogliamo fare. Noi rispettiamo la vostra mozione. Se voi la presentate così, la bocciamo. Se voi invece la modificate, noi possiamo accettarla. Se la bocciamo, ne ripresentiamo una noi che dice che fratello Vittorio Cacin verrà, spero, beatificato il 18 agosto se smette di piovere, perché è probabile che verrà rimandato. Era sicuramente un martire, e tutte le parole positive che noi abbiamo usato prendendole dal vostro testo, ma non le cose che cercano di piegare strumentalmente a fini localistici una morte di questo martire.
Un attimo, prima il consigliere Marotta.
Volevo dire questo, che non ho trovato assolutamente lesivo verso Faccin la correzione proposta, perché comunque lo rende ancora più dolce nella sua espressione missionaria, e accetto quelle che lei sono le sue richieste, perché sono diciamo meritorie più di valori che di asprità, per cui io accetto volentieri le correzioni. Grazie.
Bene. Ringrazio e do la parola al consigliere Ruizzo.
Consigliere Ruizzo, PD. Niente, visto che sono stato citato, volevo precisare che quando si parla di storia, si porta la storia e si modifica la storia di un territorio, in modo lodevole, c'è da dire, si portano le fonti. Non bastano le testimonianze prese di persona, a meno che voi non siate storici. Il consigliere Guerra ha citato le fonti. Quindi, una cosa sono le opinioni, testimonianze raccolte per strada da civili qualunque, un'altra cosa sono le fonti. È questo che va corretto. Quando si parla di storia e si porta la storia, è obbligatorio, pretendiamo, penso, visto che si tratta di intitolare un qualcosa di un'antola a qualcuno che sicuramente, come ha detto giustamente il consigliere Guerra, siamo tutti d'accordo perché ne riconosciamo il valore, ma quando si parla di storia e la storia la si vuole modificare, si portano le fonti. Senza fonti, a meno che, ripeto, non veniate qui come storici, è difficile poter prendere in considerazione il tutto. Quindi si citano le fonti. Grazie.
Allora, adesso chiedo ai due consiglieri che hanno presentato la mozione se sono favorevoli all'emendamento di cui ho dato lettura precedentemente.
Credo che abbiamo fatto tutte e due la dichiarazione di voto, quindi siamo pubblicamente siamo favorevoli.
Quindi dichiaro emendato il documento presentato.
Visto che i consiglieri proponenti hanno approvato, accettato la proposta di emendamento, si mette a votazione la mozione come emendata. Con l'emendamento.
Favorevoli? Unanimità. Perfetto.
La battuta riguarda la questione dell'intitolazione. Credo che sia giusto che troviamo insieme, come abbiamo già detto tutti, un posto da intitolare. Quindi facciamo uno sforzo di individuarlo insieme, legato a associazionismo, società civile, le culture che ha frequentato Vittorio Faccin.
No, adesso per quanto riguarda il posto. Come? Bene, prego.
No, visto che ci sarà fatto questo terminal bus, secondo me potrebbe essere una soluzione, visto che ci sarà la Croce Blu all'interno, visto che ci sarà una fermata di bus, cioè secondo me potrebbe essere proprio, visto che arrivano con gli autobus.
Adesso ne discuteremo magari con calma, cercheremo di individuare il luogo sicuramente più rappresentativo e più significativo. Bene, passiamo al punto numero 7, ordine del giorno. presentato dai gruppi consigliari Partito Democratico Nonantola Attiva Futuro 2030 per Nonantola per il sostegno alla causa del... Ma... Non si può parlare durante il Consiglio Comunale. Il pubblico non può parlare. Lo ripeto. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari Partito Democratico Nonantola Attiva Futuro 2030 per Nonantola per il sostegno alla causa del popolo sahrawi. Scusate, sahrawi, mi si è ingarbugliata la lingua. Allora, la mozione, l'ordine del giorno verrà presentato dal consigliere Ruizzo. Prego.
Grazie. Buonasera, Ruizzo, gruppo PD. A nome dei gruppi PD, Nonantola Attiva, Futuro 2030 e per Nonantola, stasera, oggi, non facciamo altro che unirci all'appello dell'ONU affinché il popolo sahrawi possa vedere attuato un giorno il referendum per l'autodeterminazione del proprio popolo, che possano un giorno tornare nelle loro terre e vedere riconosciuto il proprio Stato, la Repubblica Democratica Araba del Sahrawi, che il popolo sahrawi possa trovare pace e vivere nel pieno dei diritti umani e civili e nei valori della pace e della dignità umana, valori promossi dalla nostra comunità. La nostra comunità che da decenni stringe un patto di amicizia col popolo sahrawi, accogliendo al fianco di tante associazioni del territorio piccoli ambasciatori di pace del sahrawi. Questi bambini non solo vengono accolti, accuditi e allietati da periodi di permanenza, ma vengono anche assistiti e curati dalle strutture e dai professionisti del nostro territorio, a cui va la nostra riconoscenza. Quindi proprio oggi, 30 luglio 24, nella ricorrenza della giornata mondiale dei patti di amicizia tra i popoli, chiediamo al governo italiano e all'Unione Europea di sostenere i negoziati diretti tra il Marocco e il fronte Polisario per realizzare il referendum di autodeterminazione e avviare un cessate il fuoco, di intraprendere iniziative europee per superare lo stallo del negoziato internazionale nel rispetto del diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi, di chiedere al Marocco la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici sahrawi e il rispetto dei diritti fondamentali, di assicurare il rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardo alla non applicabilità degli accordi Unione Europea-Marocco al Sahara occidentale senza il consenso del popolo sahrawi, di incrementare i fondi destinati agli aiuti umanitari per i rifugiati sahrawi nei campi di Tindouf, di continuare la collaborazione con la rappresentanza del fronte Polisario e di riconoscere alla rappresentanza in Italia lo status diplomatico, di calendarizzare la discussione della mozione 174 alla Commissione Esteri e dalla Camera dei Deputati, e si impegnano il Sindaco e la Giunta a valorizzare i patti di amicizia con le Wilaya Sahrawi e le associazioni del territorio, a contrastare lo sfruttamento illegale delle risorse del Sahara occidentale da parte del Marocco, a sollecitare il governo italiano a riconoscere la Repubblica Araba Sahrawi Democratica, a promuovere l'impegno europeo verso l'autodeterminazione del popolo sahrawi e a sostenere l'accoglienza dei piccoli ambasciatori di pace sahrawi, a sostenere la giornata mondiale dei patti di amicizia tra i popoli, che come ricordo ricorre nella giornata di oggi, a inviare il presente ordine del giorno ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente dell'Europarlamento e alla rete sahrawi ODV. Grazie.
Bene. Qualche consigliere vuole intervenire? Aspetta un attimo, c'è qualcun altro? Un attimo. Allora, do la parola al consigliere Lavatti e poi al consigliere.
Grazie Presidente. Sì, io diciamo, sono il nostro gruppo è firmatario di questo ordine del giorno e ci tenevo solo, insomma, mi associo e sottoscrivo ovviamente quello che ha evidenziato molto bene il consigliere Ruizzo. E questi bambini sono già sul territorio modenese e sono stati accolti dall'associazione Kabar al-Aqdas
che sta, diciamo, che gestisce, diciamo, sul territorio appunto la permanenza di questi, diciamo, lo ospita su questo, sul nostro territorio, la presenza di questi bambini. E la cosa che, insomma, di cui dobbiamo secondo me essere orgogliosi è che non si tratta soltanto di un, diciamo, un'attenzione che viene data loro da un punto di vista sanitario, che come sappiamo in quei territori è veramente molto carente, ma anche il fatto che anche da noi qui a Nonantola veramente tante associazioni, ma al di là l'amministrazione e tanti volontari, si stiano mettendo in gioco in questi giorni, arriveranno domani a Nonantola, proprio per offrire loro anche un, diciamo, un soggiorno nel nostro paese, anche all'insegna, diciamo, di scambi interculturali, in cui loro possano trasmettere qualcosa a noi e noi a loro, attraverso attività ludiche e ricreative. E quindi, insomma, io credo che, tra l'altro, proprio oggi, ironia della sorte, la giornata mondiale dei patti e di amicizia tra i popoli, e Nonantola è, diciamo, è amica, no, del popolo sarawi, quindi, insomma, abbiamo trovato doveroso avanzare al Consiglio Comunale questo ordine del giorno. Grazie.
Bene. Consigliere Marotta, prego.
L'unica cosa che non ho capito, questa associazione che gestisce questi bambini, che sono tutti minorenni ovviamente, sono minorenni immagino,
sì, sì.
Ecco, quindi sarà un'associazione sicuramente certificata per trattare questi bambini, insomma, sono associazioni, comunque volevo capire che tipo di associazione era. Grazie.
Vaccari, consigliere Vaccari.
Allora, intanto va ricordato che è, credo, dal 1991 che Nonantola ospita i bambini del popolo sarawi. In questa stanza ci sono persone che insieme a me per tantissimi anni, e forse alcuni lo continuano ancora a fare. Io mi occupavo dell'aspetto sanitario e ho avuto anche dei bambini a casa. Due bambine, un bambino piccolissimo a casa mia. Per me, vabbè, è un popolo straordinario, un popolo che soffre di una causa ingiusta, è un popolo con un sacco di dignità e vive la sua condizione. Tra l'altro, voglio dire, ha creato nel deserto delle città, sono riusciti a fare delle città nel deserto, quindi hanno il comune, hanno le scuole differenziate, hanno avuto tra l'altro delle cose di un'accortezza tale che non abbiamo avuto noi, per cui un popolo veramente meraviglioso. L'associazione, se posso risponderti io, poi magari se c'è qualcuno, l'associazione di Modena è assolutamente certificata per fare questa cosa, tanto fa che fa solo questa e lo fa dal 1990 in collaborazione con altri comuni italiani e altre regioni, quindi c'è la Toscana, la Campania, ormai si sono allargate anche, per fortuna sono nate nuove associazioni che si occupano di questo, e in collaborazione col Polisario e gli altri stati, cito la Spagna, che fa l'accoglienza simile alla nostra, quindi assolutamente. Niente, volevo solo dire che anche in questo momento mi è venuta la pelle d'oca, perché credo, se lo posso dire in questa sede personalmente, siano stati gli anni di volontariato più belli che ho fatto. Grazie.
Passo la parola al sindaco.
Sì, ma molto brevemente per dire che ovviamente condivido tutti i contenuti che sono stati portati nell'ordine del giorno e per sottolineare che il Comune di Nonantola ha questo patto di amicizia da parecchi anni, i diversi sindaci che si sono succeduti sono stati parte attiva anche nell'accoglienza, nell'accoglienza dei bambini che quando sono venuti a Nonantola, ma anche più di un sindaco del comune di Nonantola ha fatto visita alle tendopoli di, appunto all'interno del Sarawi. Abbiamo dato negli anni la collaborazione appunto per poter ospitare a Nonantola i bambini che sono ospitati da questa associazione, cioè chi organizza il viaggio dei bambini in Italia è questa associazione che, come diceva il consigliere Vaccari, si occupa, è la sua ragione d'essere, è quella del popolo Sahrawi, è un'associazione, si chiama Kabara Lagdaf e opera sul nostro territorio anche con diverse regioni. Ci tengo a sottolineare che i bambini non arrivano comunque da soli, sono minorenni ma hanno degli adulti accompagnatori, quindi intanto anche hanno anche la responsabilità di questi bambini, ovviamente sono aiutati dai volontari e il supporto che dà il comune è sicuramente quello di carattere organizzativo. Cerchiamo di mettere in collegamento questa associazione con i volontari singoli ma anche con volontari e strutture del nostro territorio. Ad esempio quest'anno i bambini saranno ospitati negli spazi della polisportiva, l'anno scorso sono stati nella palestra delle scuole elementari, Fratelli Cervi, non hanno una base d'appoggio definita per sempre, di anno in anno si trovano le collaborazioni e le disponibilità che più possono essere adatte a quel momento, a quel gruppo. No, i bambini non sono sempre numericamente gli stessi, non hanno mai la stessa età e ovviamente dopo scatta una rete di solidarietà, mi preme sottolinearlo, delle associazioni ma non solo, anche degli esercenti privati che preparano la colazione per i bambini, che tagliano i capelli, oppure professionisti sanitari, quindi l'ASL che dota questi bambini della tessera sanitaria perché possano fare gli accertamenti, ma anche ad esempio medici del territorio, medici di medicina di base oppure ad esempio dentisti che si rendono disponibili a fare la visita a tutti i bambini. Quindi quello che è importante nell'accoglienza mi pare proprio insomma questa gara di solidarietà, che è importante per i bambini. Arrivano in Italia in questo periodo perché da loro la temperatura è insostenibile e con tutte le attività che vengono anche organizzate, adesso sicuramente dimentico qualcuno e non era lo scopo quello di fare l'elenco, ma saranno ospitati in piscina alla Pieve proprio per fargli passare delle giornate comunque utili, piacevoli e trasmettere insomma quello che è la sensibilità del loro popolo e la causa del loro popolo.
Bene, se non ci sono altri interventi, allora procediamo alla votazione in relazione all'ordine del giorno presentato. Favorevoli? Ok. Contrari? Astenuti? Due astenuti. Allora, punto numero 8 all'ordine del giorno, interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia, avente ad oggetto verifiche sulle tempistiche attuative e di contenuto tecnico progettuale ostativo per il centro sportivo Modenello. Quindi in questo caso avete firmato il...
devo rispondere io.
Posso solo chiedere una cosa? chiedo ai consiglieri Grella e Marotta, ma questo proprio per cosa significa interrogazione e risposta verbale di natura ibrida?
Perché c'è anche una parte...
C'era anche una parte tecnica che poteva essere motivata all'interno delle cause ostative. Può essere una bonifica, come ha detto prima, può essere una motivazione tecnica che ovviamente necessita di una prova scritta oggettiva, insomma.
Intervenga il sindaco. Okay.
Sì, una precisazione formale tecnica, come ho avuto modo di anticipare al consigliere Grella ieri sera in occasione di un incontro, non esistono interrogazioni di natura ibrida, ci sono interrogazioni a risposta orale o scritta. Orale o scritta.
Bene, allora passo la parola alla sindaca.
Sì, adesso io spero di essere esaustiva perché in effetti non ha le caratteristiche della solita interrogazione con delle domande precise a cui rispondere. In tutto il testo di fatto non ci sono domande, ci sono delle premesse, delle considerazioni, quindi ho provato a dedurre dal testo quelle che possono essere, insomma, le vostre richieste, che cosa siete interessati a sapere con questa interrogazione, per cui insomma provo così a rispondere. In particolare si dice che siamo alla fine di luglio del 2024 e non abbiamo indicazioni sulle tempistiche dei lavori, quindi mi la tramuto in domanda e provo a dare una risposta. Cioè, allora, le tempistiche dei procedimenti sono per buona parte tempistiche previste anche degli aspetti previsti dalla norma, quindi il procedimento si è avviato a gennaio con la pubblicazione sul BURERT e l'avviso di deposito e ha avuto un periodo obbligo normativo di 60 giorni in cui potevano essere presentate osservazioni, dopodiché la prima seduta della conferenza dei servizi è avvenuta il 22 di aprile e se ne è svolta una il 26 di luglio, quindi in questo periodo sì, sono stati fatti quei passaggi che sono previsti per quei progetti anche molto complessi, perché posso immaginare un intervento particolarmente importante sul nostro territorio e la norma ne definisce in un qualche modo ne detta anche quelle che sono le tempistiche. Sappiamo che in un procedimento, in un percorso di questo tipo, gli enti coinvolti sono tanti, vanno dal comune di Nonantola alla provincia, a ARPAI, ai vigili del fuoco, a Geovest, il consorzio di bonifica Burana, ARPAE, insomma sono effettivamente tantissimi. A ognuno di questi è richiesto di esprimere un proprio parere, ovviamente andando a focalizzarsi su quelli che sono gli aspetti di loro competenza. Quindi mi sembra di poter dire che insomma si sta tutto svolgendo rispetto a quelle che potevano essere le previsioni per un procedimento di questo tipo. Al momento nulla sta bloccando il progetto, non c'è nessun motivo per dire che il progetto è bloccato. Si è svolta la conferenza dei servizi come normale procedura e ovviamente viene convocata perché gli enti si possano esprimere e gli enti si esprimono giustamente in quel luogo. Il cronoprogramma, vi ho detto quelle che sono state le tappe che si sono svolte fino ad ora, le prossime tappe saranno il 26 di agosto un'ulteriore conferenza dei servizi, quindi un nuovo appuntamento, una nuova seduta della conferenza dei servizi che come immaginiamo rispetto al fatto che al momento non sono ancora aperte questioni importanti, ma semplicemente ultime questioni da definire abbastanza di dettaglio, ad esempio delle correzioni cartografiche. La cartografia è anche molto complessa, a volte si fanno piccole modifiche, vanno allineate su tutta quella che è la cartografia presentata, non possono esserci incongruenze e vanno allineate, quindi mancano questi ultimi aspetti. Come possiamo immaginare, cioè possiamo prevedere, scusate, potrebbe essere la seduta conclusiva. Se la seduta è conclusiva, entro i primi 15 giorni di settembre può essere fatto il passaggio in Consiglio Comunale. Questi, tutto sommato, sono i tempi che potevano essere previsti anche nel caso in cui la conferenza dei servizi del 26 luglio avesse dato l'ultimo parere e avesse chiuso la procedura con l'espressione del loro parere, perché comunque queste erano le previsioni, perché generalmente insomma a metà agosto diventa difficile anche convocare un consiglio comunale per quelle che possono essere magari le ferie anche dei consiglieri, e questa ipotesi anche per il Modena era in un qualche modo condivisa. Si chiede del RUP. Allora, il RUP è responsabile unico del procedimento nelle opere pubbliche. Questa è un'opera privata e quindi non esiste un RUP pubblico del Comune del Nonantola. Esiste un responsabile del procedimento amministrativo. Il procedimento amministrativo è in capo al Servizio Unico Attività Produttive dell'Unione del Sorbara e quindi nella persona di Veronica Fattori. Si chiede, mi sembra, l'ultima di quelle affermazioni che io posso tramutare così in domanda, il coinvolgimento nello stato dei lavori. Allora, il Consiglio Comunale avrà e viene chiamato ad esprimersi, e quello sarà il momento del coinvolgimento dell'organo politico. Poi lo stato dei lavori lo seguiranno tutte le aziende, le ditte incaricate dal Modena per eseguire i lavori, quindi noi potremo invece seguire il resto ed avere eventualmente degli aggiornamenti più che poter seguire i lavori. Io spero, credo di avere risposto a tutto, ci tengo a dire che potrebbe arrivare in Consiglio questo punto in votazione senza che ci siano ancora le commissioni costituite, ma un passaggio di approfondimento credo che sia comunque dovuto, sicuramente alla conferenza dei capigruppo, vedremo insomma ovviamente come poter coinvolgere anche in via preventiva per l'illustrazione del progetto più complessivo, comunque anche i gruppi consigliari, indipendentemente dalla nomina, dalla composizione o meno delle commissioni.
Consigliere Grasa.
Volevo ringraziare il Sindaco per l'esaustiva risposta. Facevamo queste domande solo perché non eravamo presenti in Consiglio, quindi volevamo capire la situazione. Comunque volevamo anche ribadire fermamente la nostra collaborazione su questo progetto di crescita valoriale per il nostro territorio, perché consideriamo una grossissima opportunità per il territorio nonantolano. E anche, permettetemi, da amante del calcio potremmo avere qui società importanti, perché comunque il Modena partecipa al campionato Primavera B, dove potrebbe incontrarsi piazze come Roma, Lazio
Napoli, Bari, Cesena, comunque avremo qua grosse squadre, potremmo ospitare molte persone. Ci auguriamo anche di magari un benefattore, che sia anche un albergo, perché ne necessitiamo proprio di comunità. Grazie.
Bene, allora io chiedo ai consiglieri che hanno presentato l'interrogazione se sono soddisfatti della risposta fornita dalla sindaca. Sì. Bene.
Buone vacanze.
Dichiaro conclusa la seduta e auguro a tutti buone vacanze.